Radio Emilia Romagna.
La stanza dei libri, a cura di Piera Raimondi.
Si sente esattamente il contrario. Paolo Nori.
Io adesso leggo un discorso che ho scritto per la Fondazione Fossoli e che ho letto per la prima volta nel gennaio del 2009 al Cinema Kiev di Cracovia, dentro una cosa che si chiamava Viaggio alla memoria, e quella lì era la seconda volta che andavo sui campi di Auschwitz e di Birkenau con la Fondazione Fossoli di Modena, con 700 studenti circa delle ultime classi delle scuole superiori della provincia di Modena, a fare insomma, appunto, il viaggio alla memoria. E il discorso si intitola esattamente il contrario ed è identico a quello che ho fatto allora, 12 anni fa ormai, e comincia così. Si sente? Si sente se parlo così anche là in fondo? Bene. Io tutte le volte che devo dire qualcosa, anche se devo leggere in pubblico, comincio sempre così, dico si sente per rompere il ghiaccio. Non è che mi interessi tanto sapere se si sente, cioè mi interessa, se non si sentisse sarebbe inutile che parlassi per 50 minuti, ma quello che mi interessa di più è rompere il ghiaccio. Per me in queste occasioni dire si sente equivale in un certo senso a prendere uno e dirgli ascolta, hai 50 minuti che ti devo dire una cosa, e se la gente risponde che si sente vuol dire che ce li ha in 50 minuti, come un piccolo, non so come dire, scivolo per cominciare. Uno scivolo che ti porta ad un tratto, in medias res, come dice un'espressione latina, dentro la vicenda. Nel nostro caso dentro il discorso, un piccolo scivolo che ti fa saltare all'inizio, che l'inizio di solito è la cosa più complicata ancora della fine, che finire, quando hai cominciato, finisci per forza. Cominciare invece, delle volte stai lì un sacco a pensarci, comincio o non comincio, comincio o non comincio. Sono dei momenti quando uno deve cominciare a fare una cosa, non so, pulire in casa, o mettersi a tradurre qualcosa, o preparare i documenti per la dichiarazione dei redditi, o andare a restituire i libri in biblioteca, ma anche cose piccole, come mettersi al computer per fare un bonifico, che anche se sono piccole però devi sempre metterti lì, andare al computer, andare sul sito della tua banca, cercare il destinatario, se il destinatario è nuovo compilare tutto il modulo, digitare la cifra, scegliere la valuta, cercare la chiavetta con la password, digitare la password, stampare, mettere la stampata nella cartelletta dei pagamenti e prima cercare la cartelletta dei pagamenti, un sacco di roba alla fine anche se è piccola. E quando uno deve fare una cosa del genere è sempre come quando deve andare a correre. E quando devi andare a correre, non quando uno è abituato, i primi tempi, quando non si è ancora abituati, prima di andare a correre a uno gli viene in mente vacca, devo anche andare a correre, magari ci vado tra un'ora, dopo un'ora gli viene in mente vacca, devo anche andare a correre, ma sai cosa faccio? Vado stasera. E dopo di sera gli torna in mente che ancora non è andato a correre, no, pensa, devo ancora andare a correre, che due maroni, e poi tutto d'un tratto si mette le scarpe da correre, ha già fatto lo sforzo maggiore, dopo il resto viene da solo, è come se solo col fatto di essersi messo le scarpe da correre avesse già corso. C'è qualcosa in quel momento lì, quando ti metti le scarpe da correre, che bisognerebbe studiarlo, secondo me, ma non adesso. Adesso la cosa che volevo dire è che per me, non lo so, ma dire si sente se parlo così, anche là in fondo, è un po' come mettermi le scarpe da correre, e questa corsa di 50 minuti per i viali di Cracovia, che non c'ero mai stato, cioè non è vero, c'ero stato l'anno scorso ma non avevo corso, questa corsa qua è come se l'avessi già fatta. Questo stesso teatro ero stato, e mi era piaciuto, anche se ogni tanto c'era il vento, e intanto che parlava il professor Barilla, che era qui a parlare l'anno scorso, sentivano dei ciocchi metallici come dei glong, ma forti, che sembrava non so neanche cosa. Era un rumore stranissimo che dopo mi ha spiegato che era per via del vento, che era un po' fastidioso, ma a me mi era venuta voglia di correre lo stesso. Infatti quando mi hanno invitato anche quest'anno, io ho detto va bene, però a patto che mi fate fare un discorso in quel teatro là. E che discorso vuoi fare? Mi hanno chiesto. Voglio fare un discorso sulla razza, ho risposto io. E loro un po' ci hanno pensato, poi dopo qualche mese mi hanno detto va bene, che me lo facevano fare. Io da un lato ero contento, perché questo teatro, come ho già detto, mi piace. Dall'altro ero un po' preoccupato, perché cosa vuoi dire della razza? Sono degli argomenti, delle volte come questo qua, per esempio la razza, che uno, anche se come me ha l'impressione di avere qualcosa da dire, che poi tutto questo, come dire, giro. Adesso il fatto di correre era un esempio, una metafora. Mi è proprio venuta una gran voglia di correre sulla razza, in questo teatro, a Cracovia, nel corso di questo viaggio, ma sulla razza, non su un altro argomento. Se mi avessero chiesto, per esempio, faccio una corsa sulla letteratura ebraica del XIX secolo, io avrei detto no, grazie, quello lì è uno sport che io non lo pratico, perché, non perché non mi piaccia, ma ognuno ha le sue preferenze, c'è chi gli piace il tennis, c'è chi gli piace l'automobilismo, a me mi piace la razza. Io in questo momento, anzi in quel momento là, un anno fa, io avevo l'impressione di avere qualcosa da dire sulla razza, anche se in un certo senso, per rispondere a delle cose che avevo sentito nel corso di questo viaggio l'anno scorso, per rispondere a un'idea che era stata in un certo senso anche la mia idea, fino a pochi anni fa, sull'argomento che qui e ad Auschwitz, nei campi di sterminio, uno che ci va si confronta col male assoluto. Cioè, è come se il male assoluto fosse esistito qui, ad Auschwitz, nei campi di concentramento tedeschi, in un periodo preciso, negli anni 30 e 40 del secolo scorso. Ecco, io volevo partire da qua, solo che poi partire è facile, e andare avanti che è difficile. Cioè, perché poi, adesso, questa è una cosa che la racconto spesso, c'è uno scrittore nato in provincia di Parma, un grande scrittore, si chiama Luigi Malerba. Ecco, lui una volta era in Germania, che faceva un incontro con degli studenti tedeschi, e questi studenti gli hanno chiesto, ma lei perché scrive? Quella lì è una domanda non tanto bella, che quando uno che ha letto il tuo libro ti chiede perché scrivi, c'è qualcosa che tocca, come dicono a Parma, c'è qualcosa che non va, è una domanda che potrebbe sottintendere la domanda perché non fai magari qualcos'altro, che ti viene magari poi meglio. È una domanda che può far venire il nervoso, solo che Malerba quella volta lì, lui è stato bravo, ha mantenuto la calma e ha risposto, scrivo per capire quello che penso, che a me mi sembra una risposta bellissima, è a pensarci questo argomento, la razza, è un argomento che a me mi interessa, capire quello che penso, indipendentemente dalle cose che avevo da dire l'anno scorso, che quelle lì le so già, tra l'altro, però capire quello che uno pensa delle volte è fatica. Cioè questo è un argomento, la razza in primis, espressione latina che significa prima di tutto, se non sbaglio, e il male assoluto secondariamente, ma neanche secondariamente, insieme, in primis anche lui. Questi sono degli argomenti che hanno a che fare, che hanno una caratteristica che a me fa venire in mente Viktor Shklovsky, che è uno scrittore e un critico russo. Adesso è normale, io ho studiato letteratura russa, mi succede spesso che le cose che penso e che vedo fanno venire in mente dei russi, anche se mi rendo conto, in parte succede anche a me, la Russia e i russi sono un posto della gente che fanno un po' paura. Io conosco della gente che mi dicono sì, romanzi russi va bene, però sono quei nomi così lunghi. Non leggono i romanzi russi perché sono dei nomi lunghi, che è una cosa, pensate, che succede davvero dentro i romanzi russi, c'è un giro di nomi, cognomi, patronimici, soprannomi, vezzeggiativi, dispregiativi, gradi, che a uno a un certo momento, se non sta attento, uno non capisce chi è il personaggio che sta parlando, deve andare indietro pagine e pagine, fa una fatica delle volte a leggere i romanzi russi, che veramente poi uno quando li vede prende paura. In un certo senso, mi viene in mente adesso, la letteratura russa potrebbe essere anche una specie di sottogenere della letteratura horror. I romanzi russi, anche quelli che parlano d'amore, per dire della rivoluzione, dei nichilisti o di Napoleone o del tradimento, hanno un qualcosa che li si potrebbero mettere tutti negli scaffali della letteratura horror nelle librerie occidentali. Comunque Shklovsky, anche se è russo e anche se è un critico, appartenente alla corrente chiamata formalisti russi, che i critici, i formalisti russi, non so, io delle volte, se penso ai critici in generale, ai formalisti russi in particolare, vengono in mente delle immagini come un ventilatore con il filo della corrente staccato, pure un orologio fermo su un muro scrostato, delle veneziane verdi semichiuse, impolverate, o degli scartafacci lì sopra un tavolo con dello spago intorno, delle librerie, ma di quelle tristi, chiuse con delle grate fatte di quella retina che usano anche per i pollai, come se i libri non fossero libri ma galline in prigione, non so come mai vengono in mente queste cose, non lo so, è un'idea che si vede che ho dentro la testa quando penso ai critici e ai formalisti russi, e un po' mi piace, devo anche dire, il disastro, le cose messe lì in un angolo, le cose che non funzionano. A me della Russia sovietica per esempio, quando ci sono stato, il cartello che più spesso si trovava in giro, appeso ai telefoni, ai distributori d'acqua gasata, sulle porte dei bagni, era «Nierabotaet», non funziona, è un po', cioè venire il nervoso, un po' era bellissimo in un certo senso. Solo che poi, dicevo, i formalisti russi in generale, anche Shklovsky in particolare, a leggerli ci sono delle idee lì dentro che io secondo me non solo funzionano, ma io da quando le ho lette, io poi non me le dimentico fin tanto che scampo. Sklorsky, per esempio, in una delle sue autobiografie, Sklorsky è uno che a 30 anni aveva già scritto 5 autobiografie, ma erano tempi anche così, c'era stata la guerra mondiale, la rivoluzione, la guerra civile, la gente ne aveva di cose da raccontare, che ne abbiamo anche adesso, secondo me, ma è una cosa meno evidente. In una delle 5 o 6 autobiografie, Sklorsky, parlando di quando lui e i suoi amici avevano 16 o 17 anni, lui scrive: «Volevamo afferrare la vita il più velocemente possibile, ma non conoscevamo le parole». Pensavamo che si potesse prendere una donna per i manici come una pentola. Ecco, per me, ho pensato, la razza e il male assoluto sono così, come una pentola bollente e senza manici. Cioè, sono cose che sono difficili da maneggiare. Però, ripeto, io ho l'impressione, perlomeno ce l'avevo un anno fa, che di cose da dire a questo proposito mica tanto, ma qualcosa ce l'avevo. Per esempio, sul giorno della memoria in generale, e su questo viaggio in particolare, perché quando mi hanno invitato un anno fa a fare questo giro in occasione del giorno della memoria, io mi ricordo che avevo pensato e avevo detto a Silvia, che mi aveva invitato, che a me questi giorni della memoria non piacciono mica tanto, che mi ricordano un po' le notti bianche, che le notti bianche è come se ci fosse uno da qualche parte sopra la nostra testa che ci dice di uscire quella notte lì, che ci dà un po' l'ordine, un po' il permesso, e che dà un po' l'ordine, un po' il permesso ai negozi di tenere aperto. E noi, come se fossimo tutti agli ordini di quello lì, sopra la nostra testa, usciamo. E i negozi sono aperti, e andiamo in giro, e c'è un gran casino, e poi andiamo a letto. Ecco, il giorno a memoria uguale. C'è una voce sopra la nostra testa che ci dice di ricordarci della Shoah. Ci dà un po' l'ordine, un po' il permesso. In quei giorni lì si può e si deve parlare della Shoah. E noi, come se fossimo tutti agli ordini di quella voce lì, quel giorno lì ci ricordiamo della Shoah e ne parliamo, siamo qui per quello, no? E andiamo ad Auschwitz, che va benissimo, ma il fatto che non sia una decisione che ciascuno di noi ha preso per conto suo, ma che abbiamo risposto a una specie di ordine e di permesso, a me fa venire dei dubbi. Cioè è come se noi fossimo un po' al servizio di qualcuno che si può chiamare, adesso sono argomenti enormi, però siamo qui per quello, per parlare di cose enormi. Oggi abbiamo il permesso di parlare di cose enormi, allora scusatemi, io lo uso. È come se fossimo al servizio di qualcuno, di qualcosa che si può chiamare la storia. Che quando succede nel presente, adesso è una banalità, uno quando è dentro la storia non se ne accorge della storia. È come uno che vive di fianco alla ferrovia, primi giorni non riesce a dormire, ma basta poi poco, qualche settimana. Dopo qualche settimana non lo sente neanche il rumore dei treni. Il rumore dei treni per lui non esiste. E così per noi la storia a noi contemporanea, noi è come se abitassimo tutti in un appartamento al 7° piano che dà su uno snodo ferroviario, ma ci abitiamo da tanto di quel tempo che se ci chiedono ti dà fastidio il rumore dei treni, ci viene da rispondere il rumore dei treni? Che rumore? Che treni? Questo non vuol dire che i treni non facciano rumore e non vuol dire che a concentrarsi, a tendere l'orecchio, come si dice, non si senta quel rumore, il rumore che il treno della storia fa in questo preciso momento che noi siamo qui. Non so, io per esempio l'anno scorso, quando ho fatto questo viaggio, mi ero appena accorto di un rumore di un treno che c'era sotto casa mia già da qualche anno, ma che era un treno che io non avevo mai individuato bene, lo confondevo, c'è un traffico, come si sa, il traffico ferroviario a Bologna e anche a Borgo Panigale, che è il posto dove abito io in periferia, ma c'è anche la stazione ferroviaria a Borgo Panigale e c'è anche la fabbrica della Ducati, ma questo non c'entra. Oggi c'è un traffico, come si sa, di treni, sia regionali, che intercity, che Eurostar, adesso hanno messo anche l'alta velocità, la freccia rossa, che è un treno che una volta, io arrivando a Bologna con interregionale proveniente da Parma, l'ho trovato fermo in attesa di entrare in stazione, siamo passati davanti noi poveretti dell'interregionale, eravamo d'un contento su quell'interregionale lì, ma soddisfazione dei poveretti che si pagheranno con gli interessi negli anni a venire, per esempio col fatto che le prossime volte che ci toccherà andare a Roma o Milano o a Firenze, c'erano solo frecce rosse, come si chiamano, che anche lì la freccia rossa, che fantasia con i nomi, la freccia rossa tra l'altro era il nome di un treno notturno di lusso che collegava Mosca a San Pietroburgo, che lì almeno l'Armata Rossa, la Piazza Rossa, senso ce l'aveva, qui meno mi sembra, lasciamo perdere. Ecco, io l'anno scorso dicevo, mentre stavo facendo questo viaggio, mi ero appena accorto di una cosa che durava da degli anni, ma che io non avevo mai individuato bene per il suo verso. Cioè io mi ero accorto che l'anno scorso in Italia c'era pieno di gente che 40 anni fa era atea e comunista, adesso erano diventati tutti cattolici, ho pensato. Io non lo so, ho pensato. Se trovassi qualcuno che 40 anni fa era cattolico e adesso è ateo comunista, sarei curioso di andarci a cena insieme con uno così. Invece non esco mai di casa, praticamente. Ecco, queste cose qua, praticamente, sono cose anche belle a guardarle. Cioè, sono delle conversioni in questi anni che a guardare da fuori, dall'alto, dal settimo piano, sono stupefacenti. Della gente che te mai e poi mai avresti detto che fossero cattolici, scopri che te eri sbagliato, erano cattolici. Della gente che fino a 20 anni fa in tutti i cortei ti sembrava di averle viste sotto le bandiere del comunismo, improvvisamente scopri che non erano mica loro, o meglio erano loro, ma allora, adesso no. Loro prima sì, andavano di lì, ma adesso no, vanno di qua. Hanno cambiato treno, cioè non sono loro che ha cambiato treno, sono i treni che sono cambiati. Però aspetta un attimo, questa metafora dei treni alla lunga, non so se funziona, mi sembra che si debba cambiare, che è una cosa un po' mi dispiace, i treni a me sono dei posti che mi piacciono molto. Io sui treni, tra l'altro, se devo dire una cosa mia personale, che probabilmente non interessa a nessuno, come è giusto che sia, ma io sui treni, ho pensato in questi giorni, mi ci innamoro. Io mi innamoro in assenza, sui treni, quei momenti che non riesci a parlare, hai dentro la testa uno spazio che ti viene a pensare che sarebbe bellissimo, poi subito dopo, ma cosa vai a pensare, ti viene a pensare. E sono momenti che tu, come si dice, sei cullato dal treno. Sono dei momenti che non te li dimentichi finché scampi, come leggere un articolo di Viktor Shklovsky. Però la storia, ammesso che esista, e noi ammettiamo di sì, diversamente dai treni, io sui treni non è che mi ci innamoro per via di una particolare proprietà di quel treno, mi ci innamoro per degli altri motivi che adesso proprio non è caso di specificare, non mi innamoro del treno, mi sto ingarbugliando. Quello che voglio dire è che la storia, diversamente dal treno, ti fa fare delle cose. È come se ti piegasse ai suoi fini, messo che la storia abbia dei fini. È come se ti desse degli ordini, viene da dire. Il treno è, come dire, il movimento, il vettore. Ma chi ti obbliga ad andare su quel treno lì, viene da dire, è la storia. Facciamo un esempio. Poi era l'esempio che avevo in mente l'anno scorso quando ho fatto questo viaggio, che faccio anche adesso. Io allora avevo appena finito di scrivere un romanzo dove uno dei temi principali era il rapporto tra intellettuali e potere, tra storia e letteratura, si potrebbe dire. E si faceva l'esempio di una celebre telefonata tra Stalin e Pasternak. Questa telefonata era del 1933 e riguarda un altro poeta russo, Osip Mandelstam, che in quell'anno, nel 1933, ha scritto una poesia contro Stalin che faceva così: «Noi viviamo e non sentiamo più il paese. I nostri discorsi non raggiungono 10 passi e dove c'è posto per mezza discussione ti parlano sempre del montanaro del Cremlino». I suoi ditoni sono grassi come vermi, le parole giuste, pesi di ginnasta, i suoi occhiacci ridono e i gambali scintillano e intorno a lui della gentaglia col collo fine si trastulla con corvè da mezzi uomini, chi fischia, chi miagola, chi singhiozza, solo lui mazzuola ed ha spintoni. Come ferri di cavallo da via decreti su decreti, nell'inguine, in fronte, un sopracciglio in faccia, ogni tormento è per lui una pacchia e ampio è il torace dell'ossete. Questa poesia non era stata pubblicata, non credo fosse possibile né immaginabile nel 1933 pubblicare in Unione Sovietica una poesia contro Stalin. Però Mandelstam sembra che andasse da tutti i suoi conoscenti e gliela recitasse. Andava da un suo conoscente, da Anna Akhmatova, per dire, e gliela recitava. Poi rimaneva un po' lì a sentire il silenzio che c'era e poi diceva: «Se lui lo sa, mi fa fucilare». Poi aspettava ancora un attimo e scoppiava a ridere. Poi salutava, andava da un altro conoscente e la recitava. Poi aspettava un attimo, poi diceva: «Se lui lo sa, mi fa fucilare». E scoppiava a ridere, e così via. C'è una critica russa che si chiama Emma Gerstein, che dice che nessuno dei conoscenti di Mandelstam dubitava del fatto che se Stalin, il montanaro del Cremlino, avesse saputo di quella poesia lì di Mandelstam, l'avrebbe fatto fucilare. Quando poco dopo Mandelstam venne arrestato, e quando si seppe che era stato condannato a domicilio obbligato in una piccola città, tutti pensarono che Mandelstam era stato graziato, praticamente. E pochi giorni dopo l'arresto di Mandelstam, a Pasternak arriva una telefonata di Stalin. Pasternak va al telefono pensando che sia uno scherzo, invece al telefono c'è proprio Stalin, che gli dice che loro, il governo, nel senso, stavano esaminando l'affare Mandelstam e che tutto sarebbe finito bene. Poi Stalin chiede a Pasternak come mai lui, Pasternak, non si era rivolto a lui, Stalin, e non si era dato da fare per Mandelstam. Se io fossi un poeta, dice Stalin a Pasternak, e se un mio amico fosse caduto in disgrazia, io salterei i fossi per il lungo per aiutarlo. Pasternak è confuso, è comprensibile, non sa cosa rispondere. Dice che non è che Mandelstam sia proprio un suo amico. Stalin gli chiede, ma non è un maestro? Pasternak risponde, beh, ma non è questo il problema. E qual è il problema? Chiede Stalin. Pasternak dice che gli piacerebbe parlare con Stalin, incontrarsi con lui. Parlare di cosa? Chiede Stalin. Della vita e della morte, risponde Pasternak. E Stalin dice, credevo che lei fosse un grande poeta, invece è un grande mistificatore. E mette giù. Adesso io questa telefonata non c'è, è una sbobinatura, non c'è una registrazione, o se c'è non è disponibile. Io ho fatto un riassunto delle molte versioni che di questa telefonata hanno circolato, le ho trovate in vari libri di memoria pubblicati in questi ultimi 50 anni, e queste versioni su certi dettagli sono discordi, ma sono tutte versioni alle quali, di persone alle quali Pasternak stesso aveva raccontato la telefonata, e sono tutte concordi nel dire che Pasternak era molto malcontento di sé, delle cose che aveva detto e soprattutto di quel riferimento finale a parlare della vita e della morte che connetteva questa telefonata al fatto di essere caduto in disgrazia presso Stalin. Sembra che fino a pochi mesi prima Stalin considerasse Pasternak il principale poeta sovietico e sembra che anche Pasternak avesse una buona opinione di Stalin, se è vero che pochi mesi prima gli aveva scritto in una lettera pubblica pubblicato sulla Literaturnaja Gazeta, che pensava lui profondamente e accanitamente come a un artista, prima di tutto. Molti dicono che Pasternak piangesse, rievocando questa telefonata. Pasternak era molto sentimentale, sembra. Ecco, io poco più di un anno fa ho sentito uno per radio in Italia che parlava di Sciascia, di Leonardo Sciascia, e diceva che Sciascia gli aveva detto che si era convinto di entrare in politica pensando alla telefonata di Pasternak a Stalin. Una sera, ha raccontato Sciascia, Pasternak aveva telefonato a Stalin e Stalin gli aveva chiesto cosa mai telefonato a fare. E Pasternak gli aveva detto per parlare della vita e della morte. E Stalin, spaventato, aveva messo giù. Allora adesso, io non voglio dire Sciascia, a me Sciascia per esempio quando scrive dei romanzi mi piace molto. È uno che è bravissimo, per esempio, a usare la punteggiatura, che non è una cosa facile. Io adesso non voglio dire. A me, però, quando ho sentito questa cosa, è venuto in mente Calvino, che negli anni 50, quando era stato mandato dall'Unità a fare dei reportage dall'Unione Sovietica, aveva scritto che in Unione Sovietica la gente beveva solo dei succhi di frutta. Allora, se consideriamo che in Russia io ci sono stato, ma non è necessario neanche andarci, basta conoscere il russo, si dice sempre che gli eschimesi hanno 40 modi diversi di dire bianco, beh, i russi hanno 65 almeno modi diversi di dire ubriachezza, e dire che i russi bevono solo dei succhi di frutta è come dire che gli eschimesi davanti a casa hanno dei prati all'inglese e viene da chiedersi che bisogno c'era di raccontare delle balle, e questa è ufficialmente una balla. Anche Calvino qualche anno dopo riconosce che i russi bevono e che lui queste cose le aveva scritte così per non far brutta figura all'Unione Sovietica. Allora, la cosa un po' mi viene da pensare, la cosa che mi viene da pensare è questa qua. Stalin era un tiranno, come dice oggi la storia, Pasternak era un grande poeta, come dice oggi la letteratura, allora a Stalin oggi bisogna sputargli in faccia sempre e comunque, e Pasternak sempre e comunque elogiarlo. E io non lo so, ma chi oggi la pensa così, secondo me, 60 anni fa avrebbe sempre e comunque elogiato Stalin, è sempre comunque sputato in faccia a Pasternak, perché allora era quello che diceva la storia e la letteratura. E allora bisogna poi stare attenti, cioè secondo me il rischio è di trasformarci tutti in strumenti, delle belle vanghe, belle luccicanti, sono molto utili le vanghe, che adesso io non lo so, ma pensateci, c'è qualcuno di voi che siete venuti qua a Cracovia con questo treno, che nel 1940 si sarebbe preoccupato degli ebrei? Ecco, quei due o tre che se ne sarebbero preoccupati, ma preoccupati veramente, dico, sono delle persone. Gli altri che siamo qui, siamo tutti delle vanghe. Perché quello che ci muove
andare a visitare i campi di concentramento oggi, quella cosa che sta in alto e che ha istituito il giorno della memoria, nel 1940 ci avrebbe mosso in una direzione opposta e contraria. E noi, esclusi due o tre forse, avremmo ubbidito. Tra le braccia della storia avremmo fatto il nostro dovere, docili e utili come delle vanghe. Ecco, sembra un'affermazione un po' forte alla quale si potrebbe obiettare, ma cosa dici? Io sono uno che penso con la mia testa. Beh, beato te. Perché quella cosa lì di pensare è una cosa che oggi, probabilmente, che oggi, ma probabilmente è sempre stato così, io non so per voi, ma per me è molto difficile. Io per esempio non ho la televisione, perché altrimenti le cose che sento dire dalla televisione mi entrano dentro la testa e mi si piantano nel cervello come dei pali, intorno ai quali mi si arrotolano poi i pensieri. Allora sono 20 anni che non ho la televisione e questa cosa qua, di non avere la televisione, di non leggere i giornali, non leggo neanche i giornali, e di sentir poco la radio, io se riesco sento poco anche la radio, produce degli effetti stupefacenti. Io questa cosa la racconto spesso. Un po' di tempo fa, quando è morto l'ultimo Papa che è morto, io di questa morte del Papa e del successivo convegno di cardinali per leggerne un altro, l'avevo saputo per via che nel bar dove andavo a far colazione sotto casa mia a Bologna, erano diventati tutti dei vaticanisti. Un bar che fino a pochi giorni prima era frequentato da bancari, studenti, pensionati, commercialisti, idraulici, sarti, professori di ginnastica, tabaccai, ortopedici, musicisti, impiegati comunali, bidelli, avvocati, fisioterapisti, garagisti e bibliotecari, tutto ad un tratto, dalle spalle, da Matin, come si dice, era diventato il bar dei vaticanisti e discutevano tra loro, si dividevano in fazioni e c'erano i bene informati e i male informati e c'era chi assicurava che il giorno successivo sarebbe tutto finito e chi diceva che no. Per altri 3 giorni niente fumata bianca e facevano anche le facce, come se si sforzassero di ragionare. Era in tutto e per tutto quello che un mio conoscente chiama la recita del pensare. Adesso, come sapete, una delle cose di cui si è parlato molto quest'anno è la crisi dell'Alitalia. E io, 10 giorni fa, 17 gennaio, compiva gli anni mio fratello, sono andato a mangiare con la mia famiglia che abita a Parma, miei 2 fratelli e mia mamma, e i primi 20 minuti che eravamo lì a cena non si è parlato altro che di trasporti aerei e ne parlavano con dei termini, erano diventati come esperti di trasporti aerei, sapevano tutto e per me sentire discutere era stupefacente. E dopo 20 minuti ho detto a mia mamma, mamma, te non hai mai preso un aereo nella tua vita, cos'è successo? Hai fatto un corso? Allora pensare, come dicevo, è una cosa difficile. E io quando trovo quella che mi sembra una manifestazione di pensiero, è come se mi si allargasse il cuore. E a me questo effetto lo fa per esempio la manifestazione di pensiero di un signore che si chiama Sergei Davlatov, che è uno scrittore russo che in Russia non ha mai potuto pubblicare e che è emigrato in America. E lì gli hanno pubblicato subito un racconto sul New Yorker e Kurt Vonnegut gli ha scritto una lettera dove lo salutava come uno dei migliori scrittori contemporanei. E in America ha poi fondato un giornale, è diventato uno scrittore conosciuto e stimato. E a un certo punto, sul finire degli anni Ottanta, ha scritto «Io non discuto, lo Stato sovietico non è il posto migliore al mondo». E laggiù c'erano cose veramente spaventose. Però c'erano anche le cose che non dimenticheremo mai. Sgozzatemi, squartatemi pure, ma i nostri fiammiferi erano meglio di quelli americani. È una sciocchezza, tanto per cominciare. Andiamo avanti. La polizia a Leningrado agiva più operativamente. E non parlo dei dissidenti, delle malefatte del KGB. Parlo dei normali, banali poliziotti e dei normali, banali teppisti. Se si urla su una via di Mosca, aiuto, la folla accorre. Qui ti passano accanto. Là, in autobus, cedevano il posto agli anziani. Qui non succede mai, in nessuna circostanza. E va detto che noi ci siamo abituati in fretta, anche noi. In generale c'erano molte cose buone. Ci si aiutava a vicenda un po' più volentieri e ci si azzuffava senza paura delle conseguenze e ci si congedava dall'ultima banconota senza tormentosi indugi. Non sta a me criticare l'America. Io per primo sono sopravvissuto grazie all'immigrazione e amo sempre più questo paese. Cosa che non mi impedisce, penso io, di amare la patria che ho lasciato. I fiammiferi sono una sciocchezza, sono altre le cose importanti. Esiste il concetto di pubblica opinione. A Mosca era una forza reale. Una persona si vergognava di mentire, si vergognava di adulare le autorità, si vergognava di essere venale, furba, cattiva. Le avrebbero chiuso le porte in faccia. Sarebbe diventata uno zimbello, un reietto. E questo era peggio della galera.
Ecco. Questa è la descrizione di una società dove si sarebbe realizzato un altro male assoluto del Novecento, il male sovietico. È un po' diversa dalla vulgata contemporanea, sia in un senso che in un altro. Non che bevessero solo dei succhi di frutta, ma non è che fossero neanche tutti dei delinquenti o schiavi o coglioni. E questa descrizione mi è particolarmente cara perché parla di quel posto lì come l'ho conosciuto io. Un posto popolato da uomini che ne avevano viste tante, guerre civili, pogrom, culti a personalità, atrocità, dissacrazioni, falsità, riabilitazioni, nuove falsità, autocritiche, nuove riabilitazioni, nuovi culti a personalità, e che non avevano ormai nessuna fiducia nei loro governanti e in un certo senso nella vita di tutti i giorni, che non è poco, perché tutti i giorni sono tutti i giorni, si governavano da soli e non credevano più alle voci che venivano dall'alto. Adesso la cosa un po' è cambiata anche là, sembra. Comunque io per preparare questo discorso sono partito da una cosa che ho letto in un libro di Guido Barbugliani, che diceva che le idee eugenetiche della prima della Seconda Guerra Mondiale erano molto più diffuse di quanto comunemente si immaginava e che anche Roosevelt, presidente americano, le condivideva. Allora sono andato in biblioteca a cercare una storia dell'eugenetica e ne ho trovata una, Fabbricare l'uomo, è stata scritta da un filosofo italiano che si chiama Christian Fuschetto, che tratta l'eugenetica fin dalle sue origini, che sono relativamente recenti. È stato un po' il primo manico della mia pentola, se così si può dire. Stando a Fuschetto, il termine eugenetica è stato inventato da Francis Galton, che è un inglese, è un nobile, e è nipote di Erasmus Darwin, eminente zoologo e cugino di Charles Darwin, che è il Darwin famoso, quello dell'evoluzione della specie. Galton, da giovane, scrive Fuschetto, comincia a studiare medicina, ma poi abbandona gli studi, non si sa di preciso perché. C'è chi parla di un suo odio per la medicina e chi dice che aveva delle forti emicranie che gli impedivano di studiare. Quindi nel 1840, quando ha 28 anni, si iscrive a matematica. Anche gli studi di matematica però non li finisce a causa di un forte esaurimento nervoso. Nel 1844 muore suo padre e gli lascia una grande eredità. Allora lui parte per dei viaggi, soprattutto in Africa meridionale. Raccoglie per la Royal Geographical Society molti dati geografici e meteorologici, scrive una guida di quei posti lì che si intitola The Art of Travel, l'arte del viaggio, e fa una scoperta importante nel campo della meteorologia. Scopre l'anticiclone, che a me sembra una parola bellissima, ma forse lì c'entra la mia educazione, forse lì c'entra il fatto che a Parma, quando ero giovane, nel posto dove andavo io, che era un piazzale con un bar, dove ho passato non so quanti pomeriggi innumerevoli, quando uno si ubriacava dicevamo che aveva preso un ciclone, ho preso un ciclone ieri, c'erano anche degli altri modi di dirlo, la ciotola, ho preso una ciotola o la scimmia, c'avevo una scimmia ieri, ma ciclone per me resta il più suggestivo, con tutti i suoi derivati, inciclonarsi, inciclonata e anticiclone, nella mia testa, suona come derivato di quel ciclone lì e indica una sobrietà irremovibile e cieca. Dopo gli anticicloni, Galton ha scoperto anche le mappe meteorologiche, poi si è dedicato alla statistica, ha scoperto il coefficiente di correlazione, che alcuni chiamano funzione di Galton, la teoria della regressione e i metodi di calcolo utilizzati in biometria, cioè la misurazione delle forme vitali, in particolare dell'uomo. Galton, particolare, è quello che ha messo a punto il metodo di identificazione personale basato sulla registrazione delle impronte digitali. È stato anche un pioniere, come si dice, della psicologia sperimentale e è forse l'inventore dei test mentali, quelli per determinare il quoziente intellettivo. Ma la dottrina principale alla quale Galton deve la sua, come dire, celebrità è appunto l'eugenetica, alla quale Galton trova il nome nel 1883 in un libro intitolato Inquiries into Human Faculty and Its Development, cioè indagine sulle capacità umane e sul loro sviluppo. Sembra che l'idea dell'eugenetica venga a Galton da un libro di suo cugino, un libro di Darwin, L'origine della specie, che è uscito nel 1859 e del quale abbiamo tutti sentito parlare, se non letto, io per esempio non l'ho mai letto, ma so, come sappiamo tutti, che il libro di Darwin propone l'idea che l'uomo non è, come credevano alcuni, una creazione di Dio, ma un'evoluzione della scimmia. Subito dopo l'uscita dell'origine della specie, Galton scrive a suo cugino: l'apparizione dell'origine della specie ha formato una vera e propria crisi della mia vita. Il tuo libro mi ha liberato dalla costrizione di una mia vecchia superstizione, come se fosse stato un incubo.
e per la prima volta avessi acquisito libertà di pensiero. E in un certo senso la rivoluzione che il libro di Darwin produce nella testa di Galton, nel suo modo di ragionare, è bellissima. È come se d'un tratto cambiasse il senso del proprio andare e dell'andare di tutti gli uomini. Noi non siamo, come si credeva fino ad allora, qualcosa che viene dall'alto e è caduto in basso, ma siamo qualcosa che dal basso sta andando verso l'alto. Noi stiamo evolvendo, andiamo verso il perfezionamento e la nostra evoluzione è destinata a continuare, e se noi la favoriamo, l'evoluzione sarà ancora più veloce, e a Galton sembra aver trovato il modo per favorirla. Galton era convinto, come gran parte dei genetisti a lui contemporanei, che la maggior parte delle caratteristiche delle persone, sia fisiche che mentali, fossero ereditarie. Allora, la cosa da fare era molto semplice: incoraggiare la riproduzione degli adatti e scoraggiare la riproduzione degli inadatti. Cioè, secondo l'eugenetica, ha diritto di esistere e di essere aiutato e di essere agevolato chi ha un patrimonio genetico superiore. È un po' un passaggio dalla democrazia alla biocrazia, come dare il vaccino a quelli che guadagnano di più, mi viene in mente. No? Una democrazia, scrive Galton, non può durare a meno che non sia composta da cittadini capaci. Perciò essa, per difendere se stessa, deve opporsi alla libera propagazione degli stock degenerati. Galton usa proprio questo termine, stock, per parlare degli uomini. Uno stock di persone. Questo, diciamo, determinismo, cioè il fatto che dei genitori sani nasceranno per forza dei figli sani e da dei genitori malati per forza dei figli malati, oggi non è credibile. Anche se oggi sembra che sia un'altra possibilità, quella di intervenire sui geni, sulla mappa genetica del nascituro, tanto che anche oggi per il futuro alcuni biologi, come un signore che si chiama Lee Silver, che insegna a Princeton, affermano che tra non molto la società sarà distinta in due classi biologiche, i rich, i ricchi, e i natural, i poveri. Ma gli strumenti di oggi sono diversi, più complicati e più sofisticati. Non è più il determinismo un po' cieco di Galton, che si basava tra l'altro su un altro concetto che oggi è molto discutibile e discusso, quello della razza. Lo scienziato italiano Guido Barbujani, in un libro che si intitola Questione di razza, chiarisce che le differenze genetiche tra Luciano Pavarotti e Nelson Mandela sono simili a quelle che ci sono tra Luciano Pavarotti e un modenese o un carpigiano qualsiasi. Ma allora, alla fine dell'Ottocento, queste cose non si sapevano, e anche adesso, a dire la verità, non tutti le sanno. Se è vero che ogni tanto si parla di popoli che avrebbero iscritta nel proprio DNA una particolare ferocia. Io l'ho sentito dire da un parlamentare italiano, un deputato di Alleanza Nazionale, del popolo slavo, il giorno della strage in cui sono morte la mamma e il fratello di Erika, la morosa di Omar. Il giorno dopo Erika e Omar hanno confessato che erano stati loro, figura di merda. Comunque Christian Fuschetto, in Fabbricare l'uomo, scrive che è evidente che nella prospettiva di Galton, se si considera l'umanità come degli stock di persone, alcuni adatti, altri inadatti, tra l'allevamento, cioè il governo dell'evoluzione biologica, e la politica, cioè il governo dell'organizzazione sociale, smettono di esserci differenze sostanziali. Infatti alcuni discepoli di Galton, per esempio il genetista americano Davenport, auspicano per gli accoppiamenti umani quello che fanno gli uomini con i cavalli, una pianificazione scientifica dettata da parametri biologici e volta al perfezionamento. Un altro discepolo di Galton, un francese, Georges Vacher de la Pouge, nel 1880 elabora uno studio su come realizzare l'uomo perfetto e a questo scopo teorizza un programma di inseminazione artificiale aperto a un ristrettissimo numero di maschi di assoluta perfezione che hanno il compito di inseminare tutte le femmine degne di perpetuare la razza. E 10 anni dopo un altro discepolo di Galton, l'italiano Angelo Zuccarelli, conclude che l'unico modo per arrivare al perfezionamento sociale, per purificare la società, è far conoscere alle masse la nuova scienza, in modo che i tanti che si trovano in sventurate condizioni di salute e costituzione organica chiedano essi stessi e sollecitino spontaneamente il mezzo sicuro della sterilità volontaria. E lo stesso Galton, per mettere in pratica i principi eugenetici, propone matrimoni selettivi e la segregazione degli inadatti e l'immigrazione selettiva. Il criterio che Galton propone per scegliere tra adatti e inadatti è l'integrazione sociale, cioè, traduce Fuschetto, il successo. Una delle malattie che rendevano inadatti, una delle tare che gli eugenisti consideravano ereditarie, era il pauperismo, cioè la povertà. Gli adatti erano quelli che avevano successo, i ricchi. Gli inadatti erano quelli che non avevano successo, i poveri. Queste cose, allora, le insegnavano nelle università, a Londra, negli Stati Uniti d'America, in Svezia, in Norvegia, in Italia, in Svizzera. Nel 1911 l'Università di Oxford organizza il primo congresso mondiale di eugenetica e nella commissione di presidenza c'è, tra gli altri, Winston Churchill, che era allora ministro della Marina Militare, e Lord Alverstone, che era ministro della Giustizia, e Charles Eliot, presidente dell'Università di Harvard, e Alexander Bell, inventore del telefono. Churchill, un anno prima, nel 1910, in un suo discorso, aveva richiamato l'attenzione sul fatto che vi erano allora, nel Regno Unito, circa 120.000 persone affette da disturbi mentali degni di tutto quello che la civiltà cristiana e scientifica può fare per loro, dato che ormai sono al mondo. E quello che la civiltà cristiana e scientifica poteva fare per loro, negli auspici di Churchill, era la loro segregazione sotto condizioni appropriate, così da far morire insieme a se stessi anche la loro sciagura, invece di propagarla alle generazioni future. Tra i tanti interventi di questo convegno ce ne sono due, l'uno successivo all'altro, quello di un antropologo italiano, discepolo di Lombroso, che si chiamava Niceforo, e quello di due coniugi inglesi, i Wetham. Niceforo aveva incentrato il suo intervento sulla predilezione dei ceti più bassi per le categorie criminali, aggiungendo che questi ceti, paragonati a quelli più alti, registravano la presenza di un minor sviluppo della capacità cranica, della sensibilità e della fatica mentale, e riconducendo tali anomalie fisiologiche all'inferiorità genetica dei ceti più bassi. Dopo Niceforo vanno a parlare i coniugi Wetham, che avevano pubblicato nel 1909 un libro sul problema razziale che si intitolava The Family and the Nation, e ripropongono il tema principale del loro libro. Secondo loro gli europei si dividono in tre categorie: i nordici, tra i quali gli inglesi come loro, gli alpini, tipo gli svizzeri, e i mediterranei, come noi e come Niceforo. I nordici, secondo Wetham, avevano una supremazia riconosciuta. Secondo loro la cosa più preoccupante in Inghilterra era l'immigrazione delle razze mediterranee, che abitavano le parti più povere della città e la cui tendenza conigliesca alla riproduzione costituiva un serio problema per la nazione e per l'Europa tutta. Qualche anno dopo, nel 1916, un americano, Madison Grant, cofondatore dell'Associazione Americana di Eugenetica, pubblica un libro che diventa di gran moda, The Passing of the Great Race, e ispirandosi a The Family and the Nation dei Wetham, sostiene l'esistenza di tre differenti razze europee, che sono, in ordine di valore, i nordici, dominatori, avventurieri, aristocratici, individualisti, fiduciosi in se stessi e come risultato protestanti, gli alpini, sottomessi all'autorità politica e religiosa, e i mediterranei, perfetti schiavi. Nel 1915, nel manuale A Civic Biology, una biologia civica, che era un testo, era il testo di biologia più diffuso nelle università americane, c'era scritto che fenomeni come l'alcolismo, l'immoralità sessuale e la criminalità erano da considerarsi come delle patologie senz'altro ereditarie, e si esortava di conseguenza all'applicazione di pratiche scientificamente auspicabili, come la segregazione dei disgenici e la selezione degli individui adatti al matrimonio. Nei primi anni 20, Stati Uniti d'America, escono degli studi sul calo delle nascite in ceti medio-alti, e il presidente Roosevelt dà il via a una grande campagna contro il suicidio razziale, cioè contro il calo demografico della gente migliore. Roosevelt sostiene che le donne del good stock, che scelgono di non avere figli, devono essere considerate come delle criminali della razza, e ammonisce che il primo dovere di ogni buon cittadino, uomo o donna, di giusta razza, è quello di lasciare la propria stirpe dopo di sé nel mondo, e che, allo stesso tempo, non è di alcun vantaggio consentire una simile perpetuazione dei cittadini di razza sbagliata. Il grande problema della civiltà, dice Roosevelt, presidente degli Stati Uniti d'America, che ci dicono che è il paese più libero di tutti, è riuscire ad ottenere dalla popolazione l'aumento degli elementi di valore rispetto a quelli di poco valore o che risultano addirittura nocivi. Gli Stati Uniti d'America sono il primo paese che approva delle leggi eugenetiche. Nel 1924 una donna della vostra età, 18 anni, Carrie Buck, che secondo un medico, il dottor Bell, direttore della colonia per epilettici e deboli di mente della Virginia, era un caso evidente di imbecillità morale e ereditaria, essendo figlia e madre di persone affette da disturbi psichici, viene condannata alla sterilizzazione. La donna fa ricorso alla Corte della Contea e, perso il ricorso, fa appello alla Corte Suprema, denunciando la violazione del 14° emendamento, secondo il quale nessuno può essere privato della propria vita, della libertà o della proprietà senza un giusto processo. La Corte dà torto alla donna, con queste parole, scritte dal giurista di fede progressista Oliver Wendell Holmes. Abbiamo visto più di una volta come il bene pubblico possa richiedere ai migliori cittadini la loro vita. Sarebbe strano se esso non potesse ormai chiedere a coloro che hanno indebolito lo Stato un sacrificio minore, allo scopo di prevenire noi stessi dall'essere sommersi dall'incompetenza. Tre generazioni di imbecilli, scrive il giudice della Corte Suprema nella sentenza, sono sufficienti. La donna viene sterilizzata. Molte delle leggi in vigore in quegli anni, compresa quella sulla sterilizzazione, rimangono in vigore negli Stati Uniti fino ai primi anni Ottanta. La legge nazista sulla prevenzione della generazione di prole affetta da tare ereditarie è del 1933. Questa legge viene definita legge contro gli asoziali, che sono, secondo una definizione ufficiale, esseri umani con un atteggiamento mentale ereditario e irreversibile, i quali, a causa della loro natura, sono propensi all'alcolismo e all'immoralità, sono entrati ripetutamente in conflitto con enti statali e tribunali e dunque si presentano privi di freni e minacciosi per l'umanità. Nel 1934 l'Associazione Eugenetica Californiana prepara una presentazione del programma nazista di salute pubblica presso il congresso annuale dell'American Public Health Association, dove esso viene descritto come la cosa migliore di questo tipo che sia mai stata prodotta. Neanche quando vengono approvate le leggi razziali di Norimberga, il 13 settembre del 1935, il Reichstag, fermamente convinto che la purezza del sangue tedesco sia essenziale per il futuro del popolo tedesco e ispirato dall'inflessibile volontà di salvaguardare il futuro della nazione germanica, ha unanimamente deciso l'emanazione della seguente legge. Articolo 1. I matrimoni tra ebrei e cittadini di sangue tedesco o affini sono proibiti. I matrimoni contratti in violazione della presente legge sono nulli, anche se per eludere questa legge venissero contratti all'estero. Articolo 2. Le relazioni extraconiugali tra ebrei e cittadini di sangue tedesco e affini sono proibite. Articolo 3. Agli ebrei non è consentito impiegare come domestiche donne di sangue tedesco o affini di età inferiore ai 45 anni, con le quali leggi razziali di Norimberga si dà inizio alla sistematica persecuzione nei confronti degli ebrei. Nemmeno allora gli eugenisti californiani fanno mancare il loro sostegno al Reich, confidando nel fatto che Hitler sarebbe stato ricordato come il primo capo di governo moderno che ha messo in piedi una legislazione per eliminare gli inadatti al fine di realizzare un miglioramento biologico della razza. E contemporaneamente George Desjarnet, del movimento eugenetico della Virginia, così ammonisce il proprio governo. I tedeschi ci stanno battendo al nostro stesso gioco. Una cosa singolare, il fatto che la qualità che discrimina adatto da inadatto è per Galton, e quindi per il movimento eugenetico, il valore adattivo, che in inglese nel testo di Galton è fitness. Un mio amico, gli ho telefonato per avere dei consigli su come scrivere questo discorso, lui è un gran lettore di filosofia, un gran fumatore, mi ha detto una cosa che mi dice sempre quando parliamo di questi argomenti, che i nazisti sono stati i primi a vietare il fumo nei locali pubblici. Poi mi ha detto, verifica che non sono sicuro, ma mi sembra che Blair in Inghilterra qualche anno fa ha fatto una legge che se uno è obeso entra al medico per ultimo, in fondo alla fila. Quel mio amico lì mi ha ricordato una cosa che mi ero dimenticato, che in un libro che mi piace molto, che è una breve storia del XX secolo, scritta da uno scrittore di Praga, si chiama Ourednik, il libro si intitola Europeana, sono due paginette che riguardano questo argomento, l'eugenetica, e me le sono andate a rileggere, mi sono sembrate adatte per chiudere questa parte del discorso. La prima legge sulla sterilizzazione degli elementi inferiori, scrive Ourednik,
È stata promulgata nel 1907 negli Stati Uniti. Permetteva di sterilizzare i criminali incalliti e i malati di mente e nel 1914 i recidivi e gli alcolizzati vi furono inclusi. Così come nel 1923 nel Missouri i ladri di galline di origine nera o indiana, perché i ladri di galline di origine bianca avrebbero ancora potuto riallacciare il legame con la società lavorando assiduamente in vista del bene comune. E nel 1929 una legge sulla sterilizzazione fu adottata in Svizzera e in Danimarca, e nel 1934 in Norvegia e nel 1935 in Finlandia e in Svezia, dove è rimasta in vigore fino al 1975, 13.810 uomini svedesi e 48.955 donne svedesi sono stati sterilizzati applicando la legge. Nei paesi di tradizione cattolica le leggi eugenetiche non esistevano perché i cattolici si opponevano alla teoria evoluzionistica, alla sterilizzazione e all'aborto e dicevano che nessuno aveva il diritto di togliere all'uomo ciò che Dio gli aveva dato, mentre i protestanti dicevano che le mentalità progrediscono e che il rifiuto del progresso era tipico dei cattolici e che questo atteggiamento li contraddistingueva da 400 anni. Per sterilizzare l'individuo inferiore nei paesi comunisti era sufficiente una raccomandazione medica e in Jugoslavia, in Romania e in Cecoslovacchia alcune donne albanesi e zigane furono sterilizzate a loro insaputa, perché i governi stimavano che il numero degli albanesi e degli zigani aumentava in modo inopportuno, mettendo in pericolo la coesione del blocco socialista. In Germania una legge sulla sterilizzazione è stata approvata nel 1933, quando i nazisti presero il potere. E i primi a essere sterilizzati furono i bambini chiamati Rheinland Bastard, cioè i bastardi della Renania, che erano figli di madre tedesca e padre nero dell'esercito francese che all'epoca occupava la Renania. E 514 bastardi di Renania furono sterilizzati e invitati presso istituti per malati di mente. Le loro madri furono condannate per collaborazione col nemico e offesa al popolo tedesco e furono inviate al campo di Ravensbrück. Il campo di Ravensbrück era un campo speciale per le donne e in seguito vi furono inviate donne colpevoli di aver offeso il popolo tedesco con prigionieri di guerra o con operai dei paesi occupati che lavoravano nelle fabbriche o nelle masserie tedesche. E 92.350 donne sono morte a Ravensbrück. Ecco, fermiamoci qua, si potrebbe continuare molto, c'è un sacco di materiale per chi vuole approfondire questo argomento. C'è un sacco di roba. L'unico difetto è che non è un bel argomento di cui occuparsi. Io ho fatto fatica. E l'ultima cosa che voglio dire, per non dare l'impressione che io creda che noi, come italiani, siamo stati vittime di questa situazione. Devo dire che, come si sa, è una cosa che si sa, siamo stati anche carnefici, con leggi razziali, a memoria delle quali resta una rivista che si chiama La difesa della razza, che è una vergogna, e sulla quale hanno scritto, tra l'altro, Giorgio Almirante, che è quello lì, vabbè, ma anche, per esempio, Amintore Fanfani e Giovanni Spadolini. Anche Enzo Biagi, quando era poco più che ventenne, nel 41, chiede sul quotidiano dove scrive un'opera di purificazione indispensabile, specialmente nelle maggiori città dell'Italia settentrionale, Roma compresa, dove ci sono troppi ebrei, scrive Enzo Biagi. Questo per dire, non è che io voglio additare queste persone qua come dei delinquenti, voglio anzi dire che quando la storia ti spinge da una parte, quando tutti intorno a te dicono una cosa, per quanto schifosa quella cosa possa sembrare, in quel momento lì ti può sembrare normale pensarla e dirla anche a te. Che anche questa qua è un'affermazione forte, anche se non è per niente originale. Una cosa del genere molto meglio dice Hannah Arendt nel suo libro famosissimo, La banalità del male, libro che parte dal processo che c'è stato nel 60 in Israele ad Adolf Eichmann, la persona che si occupava per il Terzo Reich del trasporto degli ebrei nei campi di sterminio. Quel processo fu trasmesso in Israele per la televisione e nell'86, in un libro uscito a New York, The Nazi Doctor, è stata pubblicata la reazione di un superstite di Auschwitz, che vedendo in televisione Eichmann e il pubblico ministero israeliano assieme durante il processo, ebbe la sgradevole sensazione che i due uomini, cioè Eichmann e il suo accusatore, avessero qualcosa di simile nel loro aspetto. Eppur rimproverando se stessa per questa sensazione, eppur essendone molto scandalizzata, non riusciva a liberarsene. Questa reazione è citata da Adriano Zamperini nella prefazione al libro del quale vi voglio parlare, L'altro manico della mia pentola, per così dire. In quella stessa prefazione Zamperini scrive che il libro della Arendt fu accolto dall'opinione pubblica israeliana con apprensione e aggressività. Eppure l'idea di vedere a ogni costo
nella persona di Eichmann un mostro inumano, apparve ai più un'offesa ai fatti, una cosa falsa. La banalità del male entrava in conflitto con il nostro bisogno che vuole le persone crudeli ben identificabili e comunque sempre diverse da noi. È uno shock rendersi conto che sono simili a noi. È uno shock rendersi conto che sono simili a noi, scrive Zamperini. Ecco, io forse mi sbaglio, ma mi viene da dire che non è esattamente così. Il libro prefatto da Zamperini si intitola Obbedienza all'autorità. È il libro forse più famoso tra quelli pubblicati da un celebre psicologo ebreo-americano, Stanley Milgram. Milgram era nato nel 1933, quindi quando è finita la Seconda Guerra Mondiale aveva 12 anni. Il libro è uscito nel 1974 e racconta di un esperimento che Milgram ha fatto all'Università di Yale, a New Haven, città del Connecticut di 300.000 abitanti, un esperimento sull'obbedienza. Milgram e i suoi collaboratori hanno pubblicato un annuncio sul giornale dove c'era scritto in alto «Vi pagheremo $4 per un'ora del vostro tempo». L'annuncio diceva che c'era bisogno di 500 maschi di New Haven per aiutare l'Università di Yale a completare una ricerca scientifica sulla memoria e l'apprendimento. Si cercavano operai, impiegati municipali, manovali, barbieri, uomini d'affari, impiegati d'ufficio, professionisti, impiegati dei telefoni, muratori, commessi viaggiatori, impiegati di aziende, eccetera. Delle persone americane normali. Dall'esperimento erano stati esclusi gli studenti universitari. Il compenso di $4 era integrato a 50 centesimi per il rimborso delle spese di viaggio. Risposero all'annuncio 296 persone. Impiegati, maestri, commessi viaggiatori, ingegneri, manovali. Alcuni non hanno completato gli studi secondari, altri erano laureati, altri erano insegnanti. L'esperimento fu condotto negli eleganti locali del laboratorio Interaction dell'Università di Yale. Secondo Milgram era molto importante che i locali fossero di chiara matrice accademica per conferire legittimità all'esperimento. I candidati venivano convocati due a due, gli veniva pagato il compenso, poi uno sperimentatore vestito con un grembiule grigio da tecnico e con un modo di fare impassibile e un tono leggermente rigido, spiegava la natura dell'esperimento. Diceva ai due candidati che gli psicologi avevano elaborato diverse teorie per spiegare il fenomeno dell'apprendimento. Una teoria, diceva lo sperimentatore, sostiene che gli uomini imparano correttamente ogni volta che vengono puniti per gli sbagli commessi. Una comune applicazione di questa teoria potrebbero essere gli scapaccioni che i genitori danno a un bambino quando fa qualcosa di sbagliato. Ma non si sa se gli scapaccioni funzionano e si sa molto poco in generale sugli effetti delle punizioni nell'apprendimento. In questa ricerca, diceva lo sperimentatore, vogliamo stabilire come due individui diversi a cui vengono affidati i compiti di insegnante e di allievo si influenzano reciprocamente e quale effetto esercita la punizione. Poi lo sperimentatore diceva che si doveva sorteggiare chi sarebbe stato insegnante e chi allievo. Metteva due biglietti in un cappello e poi faceva estrarre uno dei due. Il sorteggio era truccato. Su tutti e due i biglietti c'era scritto insegnante. E lo sperimentatore faceva estrarre per primo il candidato che aveva risposto all'annuncio sul giornale, che avrebbe quindi fatto un insegnante, mentre l'altro, che era un complice di Milgram e che recitava, era sempre lo stesso, faceva sempre la parte dell'allievo. Insegnante e allievo venivano portati in una stanza e l'allievo, il complice, veniva legato a una sedia che somigliava a una piccola sedia elettrica. Lo sperimentatore spiegava che le cinghie servivano a evitare troppi movimenti da parte dell'allievo quando, nel caso di un errore, avesse ricevuto una scossa. Un elettrodo veniva applicato al polso dell'allievo, veniva spalmata una pomata per evitare le bruciature. Ai candidati si spiegava che l'elettrodo era collegato a un generatore di corrente che si trovava nella camera accanto. Lo sperimentatore, per aumentare la credibilità, rassicurava il complice dicendo che, nonostante le scariche possano essere dolorose, non producono lesioni permanenti ai tessuti. L'insegnante veniva condotto nell'altra stanza, veniva messo davanti a un generatore di corrente con 30 interruttori in fila. Sotto ogni interruttore era indicato il presunto voltaggio, da 15 volt, col primo a sinistra, fino a 450 volt, con l'ultimo a destra, con un aumento da interruttore a interruttore di 15 volt. Sotto i gruppi di interruttori c'erano queste scritte: scossa leggera, scossa media, scossa forte, scossa molto forte, scossa intensa, scossa molto intensa, attenzione, scossa pericolosa. Sugli ultimi tre interruttori c'era scritto XXX. La prova era di questo tipo. L'insegnante doveva leggere una serie di parole, per esempio scatola azzurra, giornata serena, anatra selvatica. Poi doveva leggere azzurra, auto, acqua, scatola, lampada. L'allievo avrebbe dovuto scegliere tra questi quattro sostantivi quello che era collegato all'aggettivo azzurra. Nel caso del nostro esempio, il sostantivo scatola. L'insegnante, se l'allievo rispondeva giusto, passava alla domanda successiva. Se sbagliava, gli dava la scossa, cominciando la scossa più leggera, salendo di 15 volt per ogni risposta sbagliata. L'allievo, il complice, l'attore, rispondeva sbagliando due risposte su tre. Prima di dare la scossa all'insegnante doveva annunciare il voltaggio. 15 volte la prima volta, 30 volte la seconda, 45 la terza, fino a 450. Le reazioni dell'allievo alle scosse erano sempre uguali in tutti gli innumerevoli esperimenti fatti. Non dava segno di fastidio fino alla scossa di 75 volt, quando invece lasciava andare un debole gemito. Così a 90 e 105 volt. A 100 volt, 20 volt, l'allievo gridava che le scosse erano forti. A 150 chiedeva di interrompere l'esperimento. Se l'insegnante aveva dei tentennamenti e si rivolgeva allo sperimentatore, lo sperimentatore diceva, prego, vada pure avanti. Oppure, l'esperimento richiede che lei continui. Oppure, è assolutamente necessario che lei continui. Oppure, non ha altra scelta, deve continuare. A 180 volt la vittima gridava, non ce la faccio più a sopportare il dolore. A 270 volt metteva solo un grido straziante. A 300 volte un grido disperato e diceva che non avrebbe più risposto a nessuna domanda. Qui, scrive Milgram, tutti gli insegnanti si rivolgevano allo sperimentatore. Lo sperimentatore diceva di aspettare dai 5 ai 10 secondi e poi di mandare comunque la scossa aumentando come al solito la scarica. A 315 volte lo studente, il complice, dopo un urlo violento, ripeteva che non avrebbe più risposto e non rispondeva più. Mandava solo un urlo violento ogni scossa fino ai 330 volt. Dopodiché non si sentiva più nemmeno le urla. Silenzio. Milgram fece diversi esperimenti di questo tipo con gli insegnanti raccolti a gruppi di 40 per professione e istruzione. A seconda delle modalità, vicinanza o lontananza tra allievo insegnante e altre variabili, la percentuale di quelli che arrivavano a somministrare le scosse più alte, che avevano tutta l'apparenza di scosse letali, sbalordì lo staff di Milgram. I soggetti, scrive Milgram, erano disposti a obbedire all'autorità ben più di quanto non avessimo mai immaginato. In un caso, su 40 soggetti, 37 non interruppero l'esperimento prima della fine. Tutti i dettagli, con i vari casi e grafici dell'esperimento di Milgram, li trovate nel libro Obbedienza all'autorità, pubblicato in Italia da Einaudi. E lì sono pubblicati i risultati anche di un altro esperimento. Milgram ha fatto una lezione pubblica sull'obbedienza all'autorità, nella quale ha descritto al pubblico presente l'esperimento dell'allievo, dell'insegnante, delle scosse, svelando il trucco, il fatto che non c'era in realtà nessuna scossa e che l'allievo era un attore. Poi ha chiesto che ciascuno tra il pubblico prevedesse la propria reazione nel caso fosse stato coinvolto come insegnante in quel esperimento. Le risposte scritte sono state conservate. Nessuno ha creduto che in quel caso avrebbe continuato fino alla fine. I più severi con se stessi, se così si può dire, pensavano che si sarebbero fermati a 300 volt, ma la maggior parte era sicura che si sarebbe fermata a 150. Alcuni pensavano che non avrebbe nemmeno, che non avrebbero neanche cominciato. Riguardo al proprio esperimento, Milgram scrive: il lettore potrebbe domandarsi come mai qualcuno in possesso delle sue facoltà mentali abbia potuto essere disposto a premere anche un solo pulsante. Sarebbe legittimo supporre che la gran maggioranza abbandonasse il laboratorio ancora prima di cominciare l'esperimento, ma le cose si sono svolte in tutt'altro modo. I soggetti venivano in laboratorio già decisi a collaborare ed erano quindi pronti a iniziare l'esperimento, il che non è tanto sorprendente, dopo tutto. Se si pensa che la persona che avrebbe ricevuto le scosse, pur mostrando qualche apprensione, sembrava anche lei ben disposta a cooperare. Ciò che invece deve meravigliare è il limite che individui normali, sotto ogni punto di vista, hanno raggiunto nell'eseguire ordini ricevuti. I risultati di questo esperimento lasciano sorpresi e sbigottiti, scrive Milgram. Nonostante i soggetti mostrassero chiari sintomi di tensione e protestassero energicamente con lo sperimentatore, hanno tuttavia continuato, in percentuale considerevole, a premere fino all'ultimo pulsante. I lamenti di chi riceveva le scariche, il fatto che queste sembrassero autentiche e dolorose, le implorazioni della vittima non bastavano a far desistere quanti partecipavano all'esperimento dall'eseguire gli ordini dello sperimentatore. La volontà esasperata da parte di persone adulte di giungere fino all'estremo grado di obbedienza all'autorità costituisce la scoperta principale del nostro studio ed è un fenomeno che richiede un'immediata spiegazione. La spiegazione più facile sarebbe considerare quei soggetti che somministravano la scossa più violenta come dei mostri, degli individui sadici ai margini della società. Ma è un argomento ben tenue. Si pensa che quasi due terzi dei partecipanti rientrano nella categoria dei soggetti obbedienti e provengono da un campione di gente normale, rappresentativa di diverse classi sociali, salariati, professionisti, dirigenti. Questa circostanza ci fa tornare in mente, scrive Milgram, la polemica sorta a proposito del libro di Hannah Arendt, La banalità del male, pubblicato nel 63. Ebbene, al termine di questo esperimento, scrive Milgram, in cui ho potuto osservare centinaia di persone normali sottomettersi docilmente all'autorità, sono giunto alla conclusione che ciò che la Arendt definisce la banalità del male è una realtà assai più diffusa di quanto si vorrebbe credere. La maggior parte delle persone somministrava le scosse per un senso di obbligo nei confronti dell'istruttore, non a causa di tendenze aggressive verso la vittima. L'insegnamento principale che si può trarre dal mio studio, scrive Milgram, è forse il seguente. Gente normale, che si occupa soltanto del suo lavoro e che non è motivata da nessuna particolare aggressività, può, da un momento all'altro, rendersi complice di un processo di distruzione. Ancora più grave è il fatto che la maggior parte di loro non ha le risorse necessarie per opporsi all'autorità, anche quando si accorge di compiere atti malvagi, in contrasto con le più elementari norme morali. Entra in gioco tutta una gamma di inibizioni che impedisce la rivolta e provoca la sottomissione all'autorità. Quando si chiede al soggetto di esprimere un giudizio morale su come ci si dovrebbe comportare in una circostanza simile, tutti indicano la disobbedienza come il comportamento giusto. Ma nella dinamica della situazione reale, i valori non sono le sole forze operanti. Essi costituiscono solamente un filo nella gamma dei fattori che determinano il comportamento di una persona. Molte persone si sono mostrate incapaci di tradurre i loro valori in comportamenti adeguati e hanno continuato a partecipare all'esperimento. In una persona, in realtà, il potere del senso morale agisce assai più debolmente di quanto la mitologia sociale vorrebbe dare a intendere. Un precetto come non ammazzare occupa certamente un posto di primo piano nella gerarchia delle norme morali, ma non ha altrettanto rilievo nella psiche umana. Qualche titolo di giornale, un richiamo dal distretto militare, ordini provenienti da un superiore gallonato sono sufficienti per indurre degli esseri umani a uccidere in tutta tranquillità, scrive Milgram. Infine, in un altro punto del suo saggio, nella prefazione, Milgram scrive: un individuo che, a causa dei suoi profondi principi morali, non è capace di rubare, fare del male o uccidere, riesce a compiere tranquillamente queste azioni quando un'autorità glielo ordina. Ecco, mi scuserete se introduco un'ultima considerazione personale. Io, riguardo a rubare, penso di avere dei forti, non dico principi morali, ma freni proprio. Io se pago l'affitto con un giorno di ritardo sto male, proprio non ci riesco, figuriamoci rubare. Eppure, tra i 22 e i 25 anni ho lavorato come amministrativo in un'impresa edile all'estero, prima in Algeria e poi in Iraq, e lì, se si poteva rubare al cliente, noi rubavamo appena potevamo. Avevamo un capocantiere che era molto bravo e io eseguivo i suoi ordini non solo senza il benché minimo freno morale, ma con gusto. Gli facevamo pagare in affitto al cliente dei mezzi che erano suoi, che ci aveva prestato lui. E se qualcuno tra quelli che lavoravano con noi avesse fatto notare che rubare era una cosa immorale, io credo che l'avremmo guardato come uno strano, un unfit, un inadatto. Allora, adesso, per concludere, io, come molti di voi, le ho viste le riprese del processo Eichmann. E quella cosa che diceva Zamperini, che è uno shock rendersi conto che Eichmann è così simile a noi, per me vale al contrario. Cioè, è uno shock renderci conto che noi siamo così simili a lui. E a me sembra che l'unica soluzione possibile, l'unica via d'uscita, l'unica strada che si può percorrere sia preclusa dalla nostra educazione. Perché nonostante sia chiaro, da qualsiasi analisi storica, come scrive Milgram, che il male derivato dall'obbedienza all'autorità è stato molto superiore rispetto a quello derivato dalla disobbedienza all'autorità, diffidare dell'autorità, ribellarsi all'autorità è esattamente il contrario di quel che ci hanno insegnato fin da quando siamo piccoli. Ho finito.